Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Adesso puoi continuare a essere simpatico, però ti sto registrando, per cui vale molto di più.
Sì, soprattutto, cioè, tu pensavi che io parlassi così normale nella vita?
Sì, mi sembravi particolarmente contento, mi stavi raccontando una bella situazione, ci credevo.
Ah. Pensa che io avevo il piglio radiofonico perché pensavo stessi registrando tutto.
Cose molto, molto americane.
Oggi parliamo dei Maneskin. No, non parliamo davvero dei Maneskin, ma prendiamo spunto dai Maneskin.
Sì.
Si pronunciano così?
No, credo Maneskin. Cioè, Maneskin. C'è quella roba sopra la O delle lingue nordiche che si direbbe Maneskin, ma nessuno, non credo nemmeno che sia apposta. Insomma, credo che sia più una roba grafica. Nessuno li chiama Maneskin, anche perché fa schifo.
Ok, cercherò di non ripetere mai il loro nome durante questo podcast, così non mi devo più porre il problema. Voglio anche, disclaimer, non è snobismo, ho perso il filo di qualsiasi cosa italiana e non mi sento particolarmente motivato ad entrarci.
Uh-huh.
Non sono loro nello specifico. No, lo sottolineo perché pare che si sia scatenato una sorta di scisma d'Occidente attorno ai Maneskin.
Ci sono quelli che rosicano, quelli che dicono rosicate, e poi c'è come sempre la pace nel mezzo.
Sì, non ne voglio parte alcuna. Sono stati ieri a una late show sulla ABC,
okay.
Che è una network, e stavano ad un tavolo con una tovaglia a quadroni bianchi e rossi e mangiavano pasta asciutta, facevano finta di essere un po' inciccioniti, erano tutti sporchi di sugo e porca puttana, si può dire puttana nel podcast?
Non è tanto un problema della parolaccia quanto uno di quegli insulti che possono subire solo le donne.
Ah, c'hai ragione, mi dimentico sempre perché io ho accettato il linguaggio inclusivo solo in inglese. Mamaremma Buhaiola, la Buhaiola è anche lei una donna, non si può.
Credo che sì, ma porca vacca,
è la vacca, sì, ma la vacca cosa rappresenta? Sai dove sto andando a parare? L'italiano, al di là del come si scrivono le parole, purtroppo si è caricato di una quantità di accezioni legate a certe cose che a volte non si può più parlare la lingua.
Miseria. La miseria sta sul cazzo a tutti ed è unisex.
Nel senso che quasi tutti gli insulti sono in qualche modo collegati con delle donne o comportamenti sessuali non tradizionali.
Sì, è vero. È vero.
Gli italiani sono una sorta di... è un po' come il vigno per le tasse, quando si parla di pregiudizi e stereotipi. Sono immuni. agli americani non fotte niente di stare attenti a non offenderli, agli italiani apparentemente non interessa essere offesi o non essere offesi, ci passano sopra come se niente fosse. È un meccanismo che davvero non sono troppo in grado di analizzare, nel senso di cercare di capire com'è che si è arrivati lì. Le comunità italiane negli Stati Uniti, innanzitutto, rispetto alle comunità, tutte le altre comunità già si differenziano tanto, perché in generale non c'è, diciamo, continuità.
In che senso?
Le comunità italiane è come se fossero tutte fermate, al 56.
Ok.
In grosso modo siamo lì. Quello che è rimasto adesso sono tutta una serie di istituti culturali, però la promozione del turismo o in generale
della cultura italiana, business. Sì.
Peraltro tutte le cose legate appunto agli istituti culturali sono abbastanza agghiaccianti. Su questa costa promuovono della roba italiana che, mamma mia.
Tipo, diventa capobastone.
No, è tipo... mostra del pittore toscano, eccetera, eccetera. Un tizio che...
Il cugino del tipo che organizza.
Sì, che farebbe fatica a vendere due croste sull'Arno la domenica mattina. E qui si fa la mostra del pittore toscano.
Ho una teoria però metto giusto un asterisco, se no me lo dimentico. Ho una teoria sull'immunità degli italiani ai propri stereotipi.
Anch'io ho qualche teoria, poi ci confrontiamo, che è interessante. L'altro aspetto delle comunità italiane che sono ancora presenti, anche se soffrono, come tutta la massoneria, della crisi della massoneria, sono le massonerie.
Ok.
Le comunità massoni italiane sono impegnate su due fronti. Il ricordare che il Duce ha fatto anche delle cose buone e il combattere gli orribili pregiudizi che Luigi Risotto dei Simpson porta alla comunità italiana.
Chi è Luigi? E non si preoccupano di Tony Ciccione, scusami?
No, assolutamente. Solo Luigi Risotto. In realtà non gliene frega niente nemmeno di Luigi Risotto, ma il punto è che non si può, in questi tempi in cui la massoneria ha bisogno di forze nuove, andare in giro a dire semplicemente il Duce ha fatto anche delle cose buone. E quindi sono saliti sulla barca del linguaggio inclusivo, cercando di attaccare i Simpson e Luigi Risotto. E cosa ti devo dire? Il fatto in realtà è che o agli italiani non dispiace o non si rendono conto di essere trattati un po' come tutti dei Guido, che è una di quelle parole che non si potrebbe dire, e quindi alla fine gli si lascia dire qualsiasi cosa e si conclude pensando, vabbè, cosa vuoi, hanno tante altre qualità. Perché davvero ho visto in contesti estremamente progressisti, in contesti in cui non si passa niente a nessuno, gli italiani comportarsi in una maniera in cui io volevo scomparire negli angoli del soffitto con tutti quanti che non facevano che riderne e pensare, oh, è così simpatico.
Ma tipo?
Sono vecchio, quindi probabilmente racconto sempre lo stesso aneddoto, però c'è anche da dire che è un aneddoto così terrificante da certi punti di vista che resterà sempre indelebile nella mia memoria come l'esempio del peggior imbarazzo legato ad un connazionale che ho mai vissuto nella vita. Invitati a cena da amica comune, tutti gli altri ospiti completamente sconosciuti a tutti gli altri ospiti.
Ok. Una italiano, situazione ideale.
Italiano che arriva per primo spargendo la sua incredibile simpatia su tutti i muri, che si pone di fronte alla porta così che può accogliere con tutta la sua italianità tutti gli sconosciuti che passano attraverso quella porta. La okay. prima sconosciuta si chiama Isabella, entra e dice, ovviamente, ciao, sono Isabella. L'italiano si presenta e dice, ciao, sono Luigi. Non è Luigi, ma è un altro
facciamo
nome.
Facciamo che?
Oh, ciao, sono Luigi, quanti anni hai? Sei impegnata? No. Orologio biologico, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Vabbè, ma non è una questione di essere italiano, è sociopatico in tutte le lingue, in tutti i luoghi del mondo.
Sì, ma perché tutti si sono messi a ridere mentre io mi sono nascosto nel portascarpe e non sono uscito per 45 minuti?
Per pena?
No, è questa la cosa. Cioè, lo avesse fatto chiunque altro, lo si sarebbe trattato con gentilezza per tutta la cena e non sarebbe mai stato invitato al secondo evento.
E lui invece si è portato a letto Isabella.
È diventato l'anima di tutte le serate a cena della prima amica in cui c'erano degli italiani, perché è piaciuto a tutti.
Oh mio Dio.
E ti assicuro, non riesco a trovare una spiegazione, perché è un tipo di lasciapensare che riservano solo a due nazionalità, anche se in maniera diametralmente opposta, i canadesi e gli italiani.
E secondo me tu soffri vedendo Luigi che fa le battute a Isabella, perché in fondo subisci la sua superiorità a livello di contenuto di italianità, cioè tu non arriverai mai a quei livelli, per cui perdi in partenza, lo sai.
Sì, in realtà io voglio estrarmi qualsiasi pezzo di italianità nel DNA in quel momento.
Esatto.
Non è un... Sì, cioè, vince tutta la vita, però non so come dire, è il venire automaticamente associato, non so, è come se per contrasto la gente mi guarda e ma perché tu non puoi essere come lui? Perché non puoi essere la nostra scimmietta danzante simpatica?
Esatto, fai cose da italiano, tira la pizza.
Esatto, cose del genere. C'è anche da dire, c'è una differenza gigantesca fra le due coste, nel senso che in generale gli immigrati europei, quando arrivano sulla costa est, poi tornano ogni domenica, anche ogni settimana a volte, un po' perché è vicino, un po' perché non vogliono abbandonare le loro radici. Quando invece atterrano sulla costa ovest si dimenticano che erano italiani dopo 2 settimane, grosso modo.
Ah, bene, quindi c'è speranza.
Sì, però sono pochissimi che arrivano fin qui, perché è così più comodo New York, è comunque solo 6 ore, se vado dall'altra parte degli Stati Uniti, oh mio Dio, se succede qualcosa alla mamma, non sono 6 ore e io posso fare in tempo a tornare a casa ed operarla d'urgenza. Sono 11 ore, quindi la devo operare d'urgenza qualcun altro. Sono un chirurgo? No, fai niente. l'arco più comune della coppia italiana sulla costa ovest è: arriviamo qua perché uno dei due ha...
Coppia mista o coppia di italiani tutte e due?
No, sto parlando di coppia di italiani tutte e due che arrivano dall'Italia.
Ok, ok.
Sulle coppie miste c'è altro da dire. L'arco più comune, non sto dicendo che è tutti così, mm-hmm. ovviamente, però diciamo che la parabola più comune è: uno dei due riceve un'offerta di lavoro straordinaria.
Ok.
Nel momento in cui negozia il contratto, chiede come fa chiunque altro nell'universo. Ok, vengo, ma voglio un lavoro per il mio partner.
Certo.
Manco per il cazzo. Cioè, non ci pensano, non pensano che sia un'opzione, se ne dimenticano, non so perché.
Beh, c'è una cosa però che mi sento di difendere, cioè nel senso, cioè questa posizione mi sento di difenderla con un dettaglio, che qua in Italia a nessuno verrebbe mai di fare una domanda del genere perché chiunque ti riderebbe in faccia.
No, no, certo, però... è indicativo che succede pochissime, pochissime volte. Che cosa comporta questa cosa? Quando tu non arrivi qui con un visto di lavoro, di fatto vieni qui appeso o appesa al visto di chi ha avuto il lavoro.
Certo.
Questo ti dà uno status tale che tu non puoi fare niente se non il casalingo o la casalinga.
Nel senso che non puoi lavorare.
No. Assolutamente, è vietatissimo. E se non cambiando status, che comporta una serie di rotture di coglioni non indifferente. Quindi cosa succede? Il partner, dopo 6 mesi, si annoia a morte e in genere restano incinte e siccome gli manca la mamma tornano negli Stati Uniti. Ne tornano in Italia subito.
Perché gli manca la mamma?
Sì, vuoi partorire qua negli Stati Uniti senza la mamma? Sono 11 ore di volo.
Ah, ok.
11
okay.
ore. Cioè, non siamo a New York, sono 6.
E non può venire la mamma?
La mamma è vecchia, poi Castro con tutti quegli uomini nudi. Poi, tutte storie vere,
Certo, certo.
La quantità di italiani che vivono qua, che quando viene la mamma in visita, la tengono lontana da Castro, è...
Davvero?
Sensazionale, sì. O che tipo devono preparare la mamma per mesi perché c'è un uomo nudo, cioè a Castro c'è un uomo nudo, c'è un uomo nero nudo con un pisello gigantesco tutti i giorni.
E cosa fa?
Niente.
Non ha freddo?
Esercita il suo diritto di essere nudo a San Francisco.
E si può essere nudi a San Francisco?
Teoricamente sì, c'è stata un'ordinanza approvata 8 anni fa che fa sì che non puoi essere nudo nei luoghi che sono interessanti dal punto di vista turistico, quindi l'uomo di Castro in teoria non potrebbe stare lì, però le poche volte che prende una multa gliela paga la comunità.
Finché lui stesso però, non diventerà una parte, diventerà non mi viene la parola, hai capito però, non un monumento.
Sì, un sito protetto dall'UNESCO, tanto protegge qualsiasi cosa.
Certo, ecco.
Ci mancherebbe altro. E quindi no, l'uomo nudo col pisello grossissimo è sempre lì. La legge c'è a San Francisco, però credo che ormai i nudisti integrali che vanno sempre in giro nudisti rimasti siano 16.
Beh, ma anche perché non è comodissimo stare nudi integrali.
Guarda, all'aperto non è che in un ambiente urbano non è che abbia mai provato. Io oggettivamente a casa nudo sto bene.
No, ma sì, certo, ma anche in spiaggia è proprio l'essere in un ambiente urbano che non è, cioè sei molto più, che ne so, vulnerabile a tutta una serie di cose. Ti graffi.
Sì, probabilmente
ti sporchi.
Sì, devo dire, non mi sono, cioè non è il tipo di preoccupazione che mi varrebbe. Ho fatto delle critiche al mass nudo, non ho avuto particolari problemi, però sì, andare in un parco, no, oppure quella cosa che devo mettere giù un tovagliolino ovunque mi sieda, mi darebbe un po'.
No, che palle. Poi,
sì, perché magari la legge prevede il tovagliolino.
Poi fa caldo e ti si appiccica il culo.
Sì. Oltretutto, veramente, cioè, Narciso come sono io, non lo farei mai finché non mi torna un bel culo. Scusami. Mi sono reso conto che ultimamente...
Fra l'altro, non so se hai caduto le terghe.
Gli esercizi per il culo sono gli esercizi più scomodi dell'universo.
Non lo so, non ne ho mai fatti.
Perché non ti viene in mente.
Gag!
Finché non ti rendi conto che ormai non è più quel bel sedere di una volta.
Quel bel culetto lì.
Torniamo all'italianità e alla questione delle coppie italiane. Allora, quel fenomeno che appartiene a quasi tutte le comunità, che la prima generazione è attaccatissima al paese, la seconda generazione non gliene frega più niente, la terza generazione diventa ancora più attaccata ai livelli del fanatismo, per qualche motivo per francesi, tedeschi e italiani non è mai successo.
Sì, e allora la mia teoria. Ma in che senso, scusami?
Ma nel senso che, per dire, io vivo adesso a Mission, a San Francisco, che è il quartiere latino, e le terze generazioni parlano azteco.
Com'è azteco?
Perché ci tengono talmente a riscoprire le proprie origini. Come riflesso alla generazione precedente, che invece nel momento in cui sono nati hanno tenuto a abbandonare tutto, a parlare inglese, a dire non sono messicano, sono americano, i loro figli vogliono riprendere invece le tradizioni dei nonni fino a dei livelli abbastanza su, cioè io capisco l'amore per le proprie origini, ma l'azteco oggettivamente riesce ad essermi più, farmi addirittura più strano del latino. Ed è un tratto abbastanza comune, la stessa cosa succede con i nativi americani.
Beh, quello c'è, mi sorprende un po' meno, devo dire la verità. E tu dirai, sti cazzi, se tu sei sorpreso meno, ma è vero, però visto che c'era da condividere, ho condiviso.
No, mi fa comunque un certo effetto il fatto di attribuire un significato così artificiale a qualcosa che non rappresenta la loro quotidianità. Posso capire benissimo l'interesse, lo studio, il volere non perdere la storia, il non volere far morire certe tradizioni, certi linguaggi, ma l'applicazione è così così totale nella quotidianità mi fa un po' impressione. Cioè, per dire, a me è capitato più volte, specie con persone con stretti legami con la propria comunità, di uscire la prima sera, sentirmi dire banalmente mi dispiace, ma questa cosa che tu non ti senti italiano non è per niente sexy.
Vabbè, ma perché forse lei o lui cercavano qualcuno di... cioè, cercavano un personaggio e tu non aderisci.
No, cercavano qualcuno orgoglioso della propria lingua e delle proprie radici, perché è così che devi essere.
E tu fingi di essere
no,
di San Marino?
No. Cioè, è da quando ho 3 anni che mi ricordo che mi dà fastidio questa cosa. L'appartenenza, non riesco a fingerla per un secondo appuntamento.
Di Lugano!
E toccare le tette. Cioè...
Ok. E
anche allora... perché alla fine, anche perché alla fine, a una certa età, diciamo che dopo che ne viste tante.
Ah, tu dici è una questione, certo, è vero, anche quello.
Cioè, alla fine, cioè, dopo un po' non è che cerchi le tette.
Cosa cerchi, Cristiano? Che bello, sta diventando una seduta. Che cosa cerchi, Cristiano?
Cerco proprio quelle tette, che non sono perché sono le tette, ma perché sono le tette di qualcuno.
Ah, certo, certo.
No, non funziona, le tette, beh, vado su YouPorn.
Cerchi the one, anzi, in questo caso, the twos.
Yep, both.
Both.
Beh, non dovevamo scambiarci teorie?
Ah, giusto, le teorie.
Le teorie.
Allora, la teoria... Aspetta, devo ripartire, perché non è che penso una cosa e poi mi rimane lì, la devo ripensare da capo. Italiani... Ah, ok. Allora, molto molto tempo fa, io e te, ma credo che il confronto sia avvenuto via social, non parlandone. E ovviamente non di persona, perché sei via da tipo 200 anni, ma... la cosa era questa. Io ho fatto un'invettiva sul fatto che non mi piace... come vengono presi per il culo i francesi, perché dico, secondo me quella roba lì è razzismo, ok? E tu hai detto, ok, però è diverso se pigli per il culo qualcuno che percepisci come tuo pari rispetto a se prendi per il culo qualcuno che viene universalmente percepito come inferiore. Ovviamente non lo è, ma in questo caso fa la differenza. Esempio, se prendo per il culo gli immigrati sei universalmente una merda, ma se pigli per il culo i francesi, che in effetti hanno un paese abbastanza più avanzato, va bene lo stesso. Ecco, io credo che la presa per il culo nei confronti degli italiani venga percepita dagli italiani stessi come una simpatica presa per il culo fra pari.
Però, ad esempio... perché non succede nello stesso modo per i francesi? Se Grey's Anatomy avesse un personaggio franco-americano e fosse tutto oh la 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 parbleu, verrebbe giù un casino.
Vabbè, su Grey's Anatomy no, però sui Simpson o sui una serie di altre cose c'hanno la baguette sotto braccio e il basco, che non è un basco evidentemente, però quella roba lì.
Sì, quello è vero, però Grey's Anatomy ha due personaggi di punta italo-americani e ogni volta che litigano, litigano in siciliano stretto su papà e mamma.
E si vede che siamo più divertenti da prendere per il culo. Scriveteci!
Sì, no, nel senso che davvero sono... Si corre sempre il rischio di generalizzare, buttando lì una teoria su perché questo succede. La mia impressione in generale è che agli italiani piace tantissimo essere riconosciuti in quanto italiani. È effettivamente una cosa, nel senso che a qualsiasi cosa se gli dai il nome italiano fa tutto un altro effetto. Cioè l'italianità in effetti è un modo di interagire con gli altri che aiuta. Detto questo, se non sei così, dà veramente fastidio.
No, certo.
Perché in ogni caso le aspettative sono sempre che tu sia quel tipo di italiano lì. Mentre se tu fossi qualsiasi altra persona, ci sarebbero tantissime decautele prima di aprirsi, perché non ti si conosce, con gli italiani si dà per scontato che questa cosa... che questa modalità funzionerà sempre e automaticamente gli si lascia anche molto più spago. Io mi rendo conto quando soprattutto le donne californiane vanno in vacanza in Italia, persone che ti farebbero a pezzi per qualsiasi virgola del linguaggio sbagliato, tornano e mi raccontano degli aneddoti del tipo: ah, ma sai che ridere, ero a Capri e questo tizio sulla barca urla: cavolo, ma sei bianca come un cadavere, ha 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 ha. Non lo accetterebbero mai in qualsiasi altro contesto, in qualsiasi altro posto del mondo.
Chiediglielo, indaga.
E divento troppo proverò, divento davvero antipatico quando parlo di italianità.
Vabbè, tanto ormai hanno già capito che sei un fake, a sto punto svaccati per la scienza.
In realtà il mio piano era spacciarmi, di averlo già accennato da qualche parte, per Mafia Russa, nel senso che l'accento funziona, la gente mi lascia sedere sull'autobus, faccio un po' di paura in alcune situazioni, ma comunque meglio che Luigi Risotto.
Comunque sempre meglio di Luigi Risotto.
E i massoni, che il Duce ha fatto anche delle cose buone. Ci torneremo.
Settimana prossima, direi.
Direi di sì. Sono in un posto, pensa, che non salta la luce, c'è internet e non cadono gli alberi.
Fantastico! Bella!
La vita... Sì, 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 sì. Fortunatamente, oltretutto, non ho un'auto, perché l'ho sperimentata per 3 giorni a San Francisco, ed è... ti ricordi quei giochi degli anni Ottanta, gli scaccia pensieri o schiaccia pensieri? Non mi ricordo se era scaccia o schiaccia.
Scaccia.
Allora, se hai un'auto a San Francisco e non sei residente, e quindi non hai la targhetta da residente, che comunque ci mette un anno ad arrivarti, la vita è esattamente come uno schiaccia pensieri. Devi spostare la macchina ogni ora, sennò esplode.
Che sbatti!
E quindi è divertentissimo, perché tutti, cioè, ci si controlla da finestra a finestra e si guarda giù. Allora, non vale se semplicemente la sposti avanti di un posto.
Ah, deve essere proprio diverso?
Però se attraversi la strada, sì. Quindi ogni tanto è semplicemente uno shuffle.
Certo.
Cioè, se tutto il blocco è coordinato e sposta la macchina assieme, è sufficiente mischiare i pezzi. Altrimenti è un'orda di rincoglioniti che gira in continuazione facendo gli 8 attorno agli stessi 2 isolati, sperando di arrivare in coincidenza con quando scade l'ora di un altro.
Beh,
e
cioè,
tutto questo avviene ogni giorno dalle 5... alle 8, del 5 di mattina alle 8 di sera, tranne quando lavano la strada, che è 3 volte alla settimana, in cui c'è una finestra di 2 ore in cui nessuno può parcheggiare.
Deve essere pulitissima però San Francisco, e invece no.
È pulitissima, e la gente è esausta e spende un sacco di soldi in rimozioni forzate. Il che mi ricorda che fra 8 minuti devo spostare la macchina.
Mi raccomando, vai piano.
Eh sì, dove vado? C'è il limite di 15 all'ora, Francesco. Miglia, miglia.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.